tegola, Osimhen in casa Napoli, lesione del bicipite e femorale destro per il nigeriano. Intanto si avvicina la sfida col Verona, restate con noi.
Rieccoci in studio. Passaggio, tiro. Siamo pronti, cuffie in testa, microfoni accesi, via!
Buonasera, buonasera a tutti amici marziani, siamo qui per la puntata di Marte Sport Live, tiro al bersaglio dalle 20 alle 21 in vostra compagnia, al microfono Emanuela Castelli, in regia. Saluto e ringrazio Vincenzo Russo, tantissimi temi da trattare questa sera perché le scorse ore sono state molto convulse e piene di notizie per quanto riguarda appunto gli azzurri. Il Napoli infatti perde Victor Osimhen, tra pochissimo scopriremo insieme con il professor Enrico Castellacci quante partite potrebbe saltare appunto il nigeriano. Kvaratskhelia invece sta vivendo un momento di splendida forma, 2 gol in nazionale, un assist e poi il matrimonio proprio oggi con la sua Nizza. E insomma, e poi c'è il Verona, perché sabato alle 15 si giocherà la partita contro l'Hellas, un Napoli rivisitato, costretto ad essere rivisitato dall'assenza appunto di Osimhen. E io vi chiedo subito, e questo è il quesito di questa sera, voi chi scegliereste in luogo di Osimhen? Puntereste su Simeone, puntereste su Raspadori, oppure virereste verso un 4-2-3-1 con Raspadori alle spalle di Simeone, che tendenzialmente è stato sempre preferito da Garcia come sostituto appunto di Victor Osimhen? Scrivetecelo al 339-666-9990. Mio volo dei miei due ospiti che sono già in collegamento telefonico con noi, do il benvenuto a Luca Marchetti di Sky Sport, bentornato su Marte Luca.
Ciao, buonasera a tutti.
E al professor Enrico Castellacci, storico medico sociale della Nazionale Italiana, bentornato su Marte professore.
Grazie dell'invito.
Allora professore, io leggo la diagnosi subito, vengo subito da lei, leggo la diagnosi che ha reso noto il Napoli proprio qualche ora fa. Si tratta appunto di una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. Quali più o meno i tempi di recupero ipotizzabili?
Beh, intanto un sospiro di sollievo da stamattina quando molti colleghi suoi mi hanno chiamato e ventilavano addirittura lesioni o del tendine o dei ligamenti, quindi comunque sia questa è una lesione muscolare, quindi fa respirare sicuramente, anche se chiaramente è una tegola antipatica per il Napoli. La lesione di medio grado non è una diagnosi ovviamente precisa, perché evidentemente è una lesione che da un punto di vista clinico noi definiamo o tra il primo e il secondo grado o del secondo grado, a seconda della quantità delle fibre che possono essere lesionate, quindi dello stravaso ematico che c'è. Quindi, non potendo sapere esattamente, perché non abbiamo avuto visione dell'esame strumentale né chiaramente del ragazzo, quindi andiamo un pochettino così a intuito. Se è una lesione tra il primo e il secondo grado ci vuole un mesetto. Se la lesione è un franco secondo grado si superano i 40-45 giorni.
Quindi tante le partite che il nigeriano potrebbe saltare, sicuramente le prime tre, quelle contro il Verona, l'Union Berlino di Champions e il Milan appunto il 29 ottobre, però potrebbe allungarsi in caso di infortunio un po' più serio e saltare anche la Salernitana, il ritorno con l'Union Berlino e l'Empoli. Insomma, una notizia tutt'altro che positiva in un Napoli che già vive qualche difficoltà. Professore, noi la ringraziamo per essere stato con noi, per la sua solita disponibilità.
È stato un piacere, buona serata e buon lavoro a voi.
Grazie al professor Enrico Castellacci. Io torno da Luca Marchetti, scusandomi per questa breve attesa. Luca, allora, una notizia che non ci voleva, piove un po' sul bagnato in casa Napoli.
Beh, certamente sì, no? Il riscatto del Napoli poteva passare certamente anche attraverso il gol di Osimhen, ora il riscatto ci deve essere lo stesso, senza uno dei giocatori più importanti. Insomma, ascoltare le parole del professor Castellacci mi pare quasi scontato che ci voglia un mesetto per recuperare come minimo, e che quindi addirittura si possa arrivare nella peggiore delle ipotesi fin dopo la prossima sosta, che è a metà novembre.
Sì.
quindi significa saltare quattro partite di campionato più le quelle di Champions in un momento critico della stagione del Napoli, critico in assoluto perché in questo mese chiaramente si poggiano le basi per il futuro della stagione, sia per quanto riguarda il cammino in Italia che quanto riguarda il cammino in Europa. Critico nello specifico perché insomma è ormai un po' di tempo che parliamo dei malanni di questo Napoli, di tutto il tourbillon che c'è stato all'inizio della scorsa settimana con il discorso di Garcia sì, Garcia no, Conte sì, Conte no, e quindi la risposta sul campo certamente passava anche attraverso le prestazioni di Osimhen. Oggi il Napoli sa che dovrà fare a meno di Osimhen e quindi forse l'espressione più giusta è esattamente quella che hai utilizzato tu, insomma, non, in un momento non semplice c'è anche il fastidio dell'infortunio di Osimhen, che per carità, come diceva il professor Castellacci, non è grave, non è gravissimo, ma è comunque un infortunio importante.
Sì, un infortunio che poi tra l'altro nel calendario così affogato di impegni diventa determinante, perché allora Osimhen si conferma sfortunatissimo, meglio, per Osimhen si conferma sfortunatissimo il mese di ottobre, sì. Dove davvero ha una cadenza quasi spettrale, visto che siamo in tema di Halloween, nel farsi male, tra l'altro spesso proprio con la nazionale. Ci sarebbe da aprire poi tutta una parentesi, una riflessione su questi impegni anche amichevoli con le nazionali che veramente tolgono giocatori in momenti fondamentali del campionato ai loro club.
Questo è un discorso molto vecchio, molto sempre molto attuale, che non ha trovato mai una soluzione, peraltro molto caro anche al presidente De Laurentiis, sì. Che spesso ha parlato degli impegni delle nazionali da riuscire a armonizzare meglio magari in finestre determinate. È una questione che si è sempre affrontata e mai risolta, non c'è nessuno che credo abbia la ricetta magica, la ricetta giusta per poter mettere d'accordo tutti. È evidente che ci sono degli interessi diversi e le partite ravvicinate comportano anche un rischio di infortuni più elevato rispetto a qualche anno fa, su questo non c'è dubbio. Ci sono un sacco di studi che vengono fatti anche dalla FIFPro sull'utilizzo proprio dei giocatori rispetto a 15 anni fa, cioè è salito esponenzialmente il numero di minuti giocati dai giocatori anche di primissima fascia, anzi forse soprattutto quelli di primissima fascia, perché sono chiaramente quelli a cui si chiedono le prestazioni migliori, le vittorie delle proprie squadre, sia di club che di nazionale. Se ci mettiamo tutti gli aggiornamenti che faceva anche il presidente De Laurentiis sul discorso dell'ingaggio, di chi paga il salario dei giocatori, eccetera, eccetera, ci infiliamo in una discussione molto lunga che forse ci toglierebbe sicuramente del tempo. Questo non significa che non è interessante come tema. In generale il tema dell'utilizzo dei giocatori e dello stress fisico a cui vanno incontro i giocatori, a cui devi aggiungerci anche tutti i viaggi che fanno, perché non è soltanto la questione dell'impegno in campo, perché è vero anche che con le 5 sostituzioni magari si viene meno spremuti rispetto al passato e c'è una distribuzione dei minuti giocati in maniera diversa, non vale per tutti ma per tanti sì. È anche vero che tanti giocatori, fra cui Osimhen, sono soggetti a dei voli molto lunghi, per cui degli spostamenti che ti tolgono anche la possibilità di poter riposare con calma. Si dice che se non ci sono almeno 5 giorni fra una partita e l'altra non c'è il pieno recupero. Spesso questi 5 giorni non ci sono.
No, diventano un'utopia, è quasi un miracolo quando si riesce a preparare una partita per quasi una settimana tipo, perché i ritmi sono veramente forsennati. Una domanda
ormai,
proprio.
Ormai la settimana tipo non c'è più.
Non esiste più, assolutamente.
È domenica,
sì.
Mercoledì, domenica, oppure sabato, martedì, sabato, insomma.
In questo diciamo avvantaggio chi non gioca le coppe come la Juventus per le motivazioni che conosciamo. Però andando avanti, una battuta rapidissima, ti chiedo proprio di essere rapidissimo perché abbiamo il treno della pubblicità che ci attende. Allora, chi al posto di Osimhen? Secondo te su chi punterà Garcia, Simeone, Raspadori oppure un cambio modulo 4-2-3-1 con Raspadori dietro la punta, appunto Simeone?
Me la cavo in grande velocità, secondo me è il tempo di sperimentarle tutte.
Che è così.
Visto che le partite sono tante e sono anche diverse, con avversari diversi, con atteggiamenti tattici diversi. L'ho alternato questo sistema di gioco 4-2-3-1 e 4-3-3, sì. Quindi il Napoli nelle corde ce l'ha. quindi adesso nell'immediato non saprei dirti, non so neanche su che cosa sta lavorando. Peraltro la notizia è veramente recentissima.
Sì, da pochissimo, sì, è stato diramato il comunicato. Diciamo che i nostri ascoltatori sono piuttosto sfiduciati. Luca da Roma scrive: cara Emanuela, bisogna puntare tutto su Simeone, vera punta centrale, mettiamocelo in testa. Osimhen ha smesso di essere il centravanti del Napoli, tornerà per qualche partita e andrà via in Coppa d'Africa, tornando chissà quando e chissà come. Un caro saluto. Beh, in effetti anche la questione Coppa d'Africa va, certo, ad arricchire appunto il discorso che stavamo affrontando prima. Luca, io ti saluto e ti ringrazio per essere stato con noi, ti seguiamo su Sky.
A voi, buon lavoro. Ciao.
Grazie a Luca Marchetti. Voliamo in pubblicità, ma voi continuate a scriverci al 339-666-9990. Chi schierereste voi se foste al posto di Garcia tra Raspadori e Simeone? Vi aspetto.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci tornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Sono le 20:18, al microfono Emanuela Castelli, in regia Vincenzo Russo. Ci state scrivendo in tantissimi al 339-666-9990. Buonasera carissima, Raspadori Simeone è un falso problema, il vero problema non risolto rimane Garcia. Fernando Pero. Fernando, ne parleremo con i nostri prossimi ospiti. E poi un altro nostro amico Salvatore dice: io schiero il Ciolito tutta la vita. Vedo che c'è una predisposizione, una preponderanza di scelte verso appunto l'argentino. Poi vorrei ascoltare il vocale di un nostro amico di cui adesso ignoro il nome, ascoltiamolo insieme.
Buonasera, ciao, Maurizio da Battipaglia. Chi schiererei? Ma senza alcun dubbio Simeone tutta la vita, lo ha dimostrato anche in nazionale, mi duole dirlo, ma Raspadori è un giocatore sopravvalutato. Lo abbiamo pagato un botto di soldi, anche Spalletti lo ha schierato prima da attaccante, ma non l'ha vista la palla. Poi, paradossalmente, ha giocato meglio a sinistra.
Però nella prima partita dell'Italia invece aveva fatto nella scorsa sosta aveva fatto molto molto bene da punta centrale, tra l'altro il ruolo in cui lui si riconosce. Allora abbiamo parlato, ovviamente torneremo a parlarne nel corso della puntata odierna, della situazione Victor Osimhen, dei problemi del Napoli. Affronteremo ovviamente il tema posto da Salvatore e anche dagli altri nostri amici in merito a Garcia, questa fiducia a tempo determinato. Però c'è anche qualcosa di bello che sta riguardando un calciatore azzurro, e che è appunto qui c'è Kvaratskhelia, che oggi ha convolato a giuste nozze con la sua Nizza. Sono stati pubblicati tantissimi video del matrimonio, ne parliamo. Tra l'altro è stato un grande protagonista Kvaratskhelia nella nazionale georgiana con 2 gol e un assist. Ne parliamo con la giornalista georgiana, carissima collega e amica Nina Mamukadze. Bentornata su Marte, Nina.
Buonasera, grazie Emanuela, grazie.
Nina, un momento splendido per Kvaratskhelia, che è tornato a segnare col Napoli ed anche in nazionale.
Era un periodo bellissimo, straordinario per lui, e non solo per lui, anche per tutti i tifosi georgiani, perché in questi giorni abbiamo visto una nazionale georgiana veramente in gamba. Cioè, con Thailandia è finita 8-0. Anche lì qua ha segnato ultimo, sì, il gol conclusivo, diciamo, e poi contro il Cipro,
sì,
e il suo secondo gol e poi un assist. Che abbiamo visto questa esultanza.
Esatto, ce la spieghi un po' questa esultanza?
È diversa da quello che siamo abituati da lui.
Sì. Che, ce la spieghi questa esultanza? Che significato ha?
Io ho letto che sarebbe un messaggio per Napoli, però non sappiamo. Vediamo che spiegazione ci darà lui.
Tra l'altro è un'esultanza che ricorda molto da vicino quella di Emanuele Calaiò, soprannominato proprio l'arciere qui a Napoli. Insomma, è stata un'esultanza anche che ha, diciamo, sollevato un po' di ricordi di Amarcord, no? Da parte dei tifosi azzurri. Comunque Kvaratskhelia oggi si è sposato, insomma, tanta gioia per il georgiano che aspettava questo momento da tempo, se ne parlava da giugno, no?
Sì, ci ha incoronato questo suo amore per Nizza, bellissima Nizza, e loro si sono sposati nella antica capitale della Georgia, Amsterdam, con un rito religioso georgiano ortodosso, Una cosa molto particolare, lui si vestiva l'abito nazionale georgiano che si chiama Choha, un vestito bianco, e questa è usanza georgiana, così si vestono per festeggiare grandi eventi. È stato bellissimo.
Sì, molto molto suggestivo e molto identitario. Senti Nina, un'ultima domanda, poi ti lascio andare, so che hai da lavorare, ma come si vive in Georgia questo momento un po' delicato del Napoli? Perché l'anno scorso i georgiani erano entusiasti, hanno goduto insieme ai tifosi partenopei per quel percorso straordinario che ha fatto il Napoli in campionato e anche in Champions. Quest'anno come si stanno approcciando a quest'annata che non è iniziata proprio benissimo?
Va bene, non è iniziato benissimo, però abbiamo ancora stagioni avanti. Anche la tifoseria georgiana è sempre accanto siamo sempre accanto ai tifosi del Napoli, e comunque ho visto lo stesso tantissimi georgiani allo stadio.
Sì.
Non è che hanno abbandonato la squadra, perché infatti anche l'ultima volta abbiamo visto diverse bandiere georgiane, quindi aspettiamo, dai.
Sono fedeli, la squadra si sostiene al di là del risultato e della stessa filosofia del popolo georgiano.
Sì. Ecco, cioè, noi abbiamo detto tante volte che georgiani e napoletani sono simili, ecco, sono simili anche in questo.
Sì. Sì, ed è una cosa bellissima, un matrimonio, adesso per restare in tema, no? Un matrimonio veramente straordinario, quello tra il popolo napoletano e quello georgiano. Nina, ti ringraziamo per essere stata con
grazie,
noi.
Grazie a te.
Grazie,
Manuela.
Grazie a Nina Mamukadze. Io volo dal nostro inviato a Castelvolturno, Pasquale Tina, nonché firma della Repubblica. Pasquale, insomma, Tegola, Victor Osimhen, cosa hai da dirci?
Non ci volevo, ovviamente, perché comunque perdi il tuo cannoniere per 6 partite. È capitato anche l'anno scorso, è capitato prima, a settembre, che Osimhen si fece male con Liverpool e pure salta 6 partite.
Sì.
In quella circostanza il Napoli vince tutto. Adesso non lo so, visto insomma che il Napoli obiettivamente sta avendo dei problemi, quindi avere Osimhen sarebbe stato importante. Hai comunque, secondo me, delle alternative di alto livello, perché sia Giovanni Simeone sia Giacomo Raspadori nel ruolo sono alternative di alto livello. Garcia le alternerà nel corso di queste 6 partite. Magari io credo che a Verona cominci solito contro la trasferta di Verona, però poi vedremo, sicuramente avrà spazio anche Raspadori da centravanti, visto che si giocano in 3 giorni, e quindi immagino insomma che possa esserci una staffetta, un avvicinamento tra loro.
Avrà tempo e modo magari anche di sperimentare nuove soluzioni, anche perché poi Garcia, la sensazione che ci ha dato, e chiedo a te il parere chiaramente in merito, è quella di voler cambiare il Napoli ma di essere anche un po' frenato nel farlo, quindi un vorrei ma non posso. Adesso invece magari è un'occasione in più per poter provare nuove soluzioni.
Considera che manca pure anche chissà, inizierà almeno per 3 partite, vediamo se poi recupera dopo. Sì, potrebbe provare il 4-2-3-1. La sensazione che lui volesse fare questo modulo c'è, l'abbiamo avuta, però poi fino in fondo non l'ha mai portato avanti, anche perché abbiamo visto Raspadori in quest'ibrido di posizione, cioè da mezzala, che obiettivamente ha convinto poco,
pochissimo.
A quel punto meglio vederlo insomma da sottopunto o proprio da attaccante, visto che adesso c'è la possibilità per l'infortunio di Osimhen. Raspadori ha giocato centravanti anche Italia Malta, quindi immagino insomma che io credo che sia quello il ruolo, centravanti o seconda punta, immagino che il ruolo sia quello. Non so se già col Verona cambi modulo e faccio 4-2-3-1, secondo me col Verona potrebbe diciamo avere spazio Cagliusto dal primo minuto per mantenere il 4-3-3 e mantenere un po' di fisicità mediana, però di sicuro è un tema che potrebbe essere attuale, insomma vedremo in queste 6 partite se cambierà insomma anche il modulo per Napoli.
Staremo a vedere, tra l'altro la risposta arriverà brevissimo, perché il Napoli ha una serie di partite ravvicinate, un tour de force vero e proprio con 6 partite, tutte tra l'altro estremamente importanti prima della successiva sosta. Io ti voglio chiedere però una cosa, perché secondo te il Napoli, ora siamo all'ottava giornata, sono state disputate 8 giornate di campionato, 7 i punti di ritardo del Napoli dal Milan, ma secondo te il Napoli può ancora ambire allo scudetto?
Se si riprende sì. Se si riprende,
le carte in regola,
io credo che sia debba essere quello l'obiettivo del Napoli, cioè una squadra campione d'Italia che ha stravinto lo scorso campionato con 16 lunghezze di vantaggio non può a ottobre parlare di obiettivo massimo il quarto posto. Deve provare a lottare per lo scudetto e inserirsi. Qualora trovasse continuità, questa squadra avrebbe assolutamente la possibilità di lottare per lo scudetto. Poi rivincerlo sono altri tipi di discorsi, perché non è mai facile replicare. Però insomma, essere fuori ad ottobre dalla lotta a scudetto mi sembra insomma troppo. Vedremo insomma se il Napoli in queste tre partite, che poi sono le tre partite che sono state date a Garcia, riuscirà a risollevarsi oppure no.
Allora, io ho posto la domanda ai nostri ascoltatori: chi al posto di Osimhen, giochiamo a fare diciamo gli allenatori, Raspadori, Simeone oppure il cambio modulo? Ci scrive Luigi: nessun problema, c'è Simeone. Ci scrive Michele: cordialmente, caro Osimhen, ci hai un po' scocciato, diciamo che l'ho edulcorato un po' quel messaggio. Salvatore invece ci scrive, dice: gioca Simeone, non c'è nessun problema. Voglio ascoltare insieme a te, Pasquale, prima di lasciarti andare, il vocale di un nostro amico. Arriva. C'è al 339-666-9990, ascoltiamo.
Ciao, buonasera, sono Carlo da Furigrotta.
Buonasera Carlo.
Io sinceramente vorrei vedere Raspadori impiegato in pianta stabile in un tridente, fermo restando che mi piace tantissimo anche Simeone, però magari Raspadori c'ha un po' di tecnica in più, comunque sempre Forza Napoli.
Sempre Forza Napoli, visto? Allora, questo è il nostro primo amico da quando abbiamo iniziato la puntata di questa sera a propendere per Raspadori centravanti.
Ah, ma è una soluzione, cioè, una soluzione importante. Raspadori l'anno scorso quando giocava centravanti e posto di Simeone fece molto bene.
Sì.
Ricordo insomma quel mese di ottobre in cui il Napoli letteralmente volava e con Raspadori giocava anche bene. Io credo che a Verona giochi Simeone anche per se è rimasto quel Castel turno, si è allenato. Raspadori tornerà immagino mercoledì, visto che domani è ancora impegnato la nazionale a Wembley, però è una soluzione. Io credo in queste sei partite lo vedremo anche lui centravanti, quindi credo che te le giochi tutte Simeone, hai due alternative, quindi questo poi collegando anche alla domanda che mi hai fatto prima, c'è una squadra che perde Osimhen, il suo capocannoniere lo scorso campionato, e hai come possibilità di centravanti Simeone e Raspadori, e per quale obiettivo deve lottare?
Esattamente così. Pasquale, ti ringraziamo, ti leggiamo sulla Repubblica, grazie.
Ciao, buonasera. Ciao,
buona
ciao.
Serata a te. Leggo il messaggio di Gilda che dice: ciao cara Emanuela, onor del vero, mister Garcia non ha detto che l'obiettivo massimo è il quarto posto, ma che il Napoli debba arrivare entro i primi quattro, quindi il quarto posto diventa l'obiettivo minimo. È esattamente così, Gilda. Più che altro ha trasmesso sempre la sensazione, cioè non ha mai detto chiaramente noi lottiamo per confermarci campioni d'Italia. Ecco, è sembrato un po' un mantenersi molto ma molto sobri, il che può essere un atteggiamento anche estremamente razionale e dunque condivisibile, però forse spegne un po' gli entusiasmi della piazza. Poi chiaramente gli entusiasmi sono andati spegnendosi via via in seguito ad alcune scelte di Rudy Garcia che non sono state condivise in merito a dei cambi, degli atteggiamenti visti dalla squadra appunto contro avversari che erano abbordabili ma che comunque erano ben organizzati e che come la Fiorentina hanno messo sotto il Napoli per uno o per entrambi i tempi. Vado a leggere un altro messaggio. Cioè, Emanuela, credo che sia arrivato il momento anche di dare spazio a Lindstrom. Ottima osservazione questa del nostro amico, ne parliamo dopo la pubblicità con i nostri prossimi ospiti, quindi restate con noi, continuate a scriverci al 339-666-9990. A tra pochissimo.
Marte Spot Live, tiro al bersaglio. Marte Spot Live, tiro al bersaglio.
20:33, bentornati a Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Stiamo parlando del Napoli che purtroppo perde per un periodo piuttosto lungo, dai 30 ai 40 giorni. Avete sentito prima l'intervento del professore Enrico Castellacci, chiaramente basato non sulla diciamo sulla visita reale del calciatore ma sulla base del comunicato diramato dalla società sportiva Calcio Napoli. 30-40 giorni quindi significherebbe per Victor Osimhen non rientrare prima della fine della prossima sosta per le nazionali, saltando davvero tante partite di campionato e anche partite fondamentali di Champions League, andata e ritorno contro l'Union Berlino. Ma ci sono tantissimi altri temi da affrontare insieme, appunto Garcia, Verona e l'ultimo giro di Walzer, insomma questa fiducia a tempo quanto durerà, la risposta deve arrivare già sabato, oppure secondo voi ci sono possibilità che resti ancora a lungo in azzurro e che diciamo De Laurentiis gli abbia concesso un tempo un po' più lungo? Ne parliamo con i prossimi ospiti. Abbiamo al telefono in collegamento qui su Marte Salvatore Malfitano, firma della Gazzetta dello Sport, bentornato Salvatore.
Ciao Emanuela, ben ritrovata a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Ed abbiamo anche in collegamento mister Rosario Rivellino, tra l'altro anche ex allenatore del Napoli, bentornato su Marte mister.
Grazie, buonasera a tutti.
Allora mister, io vengo subito da lei. Osimhen infortunato, salterà tante partite tutto il mese di ottobre, probabilmente anche metà di quello di novembre se non oltre. Chi secondo lei al posto di Osimhen, Raspadori o Simeone?
No, sicuramente Simeone come ruolo, perlomeno Simeone ha un ruolo ben definito, insomma. Poi ogni volta che è stato chiamato a sostituire Osimhen ha fatto sempre bene, quindi vedo lui. Per me Raspadori, più che una punta centrale, è una seconda punta che può giocare, quindi poiché sono due giocatori molto molto tecnicamente bravi, però hanno tutti e due molto intelligenti, molto scaltri, possono giocare benissimo in coppia. Però chi uscirà non lo so.
perché poi si deve sacrificare qualcuno necessariamente.
Questo è un problema che non mi pongo.
Lo vedremo insieme, lo vedremo già a partire da sabato, perché alle 15 c'è l'appuntamento al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Vado subito da Salvatore Malfitano. Salvatore, che partita ti aspetti? E chiedo a te quello che ho chiesto anche a Rosario Rivellino. Ti aspetti appunto Simeone al centro dell'attacco azzurro e quindi 4-3-3 confermato?
Per il momento non abbiamo nessun motivo che ci faccia supporre il contrario, anche perché e Simeone, insomma, il sostituto è designato da Rudy Garcia quando c'è da sostituire Osimhen. Raspadori per il momento non è stato ancora mascherato in quello che sembra essere forse il suo ruolo più affino, almeno è sembrato quello anche nella passata stagione, quello di centravanti, quindi per il momento non abbiamo motivo di credere che cambi qualcosa, anche perché poi c'è da considerare che Raspadori sarà impegnato ancora con la nazionale. Simeone non ha avuto una chiamata dall'Argentina, quindi anche per una questione di energie, anche per una questione forse di merito, nel senso che l'argentino ha comunque meritato la possibilità di avere un po' più di spazio. Ora che ce n'è l'occasione, io credo che a Verona si partirà con Simeone di titolare, una squadra chiaramente che cercherà di andare molto 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 forte all'attacco, anche perché sappiamo che gialloblu sono molto compatti, hanno subito gli stessi gol del Milan e dell'Atalanta finora, quindi questo insomma ci dice qualcosa in termini di una certa organizzazione. Il Napoli dovrà trovare il modo di farlo, quindi niente insomma lascia intendere che il Napoli non giocherà d'attesa sicuramente.
Mister Rivellino, il Napoli ha dato, o meglio la società ha dato a Rudy Garcia una fiducia a tempo determinato, ma lei che ha una lunga carriera da allenatore, come si vive un momento in cui il proprio presidente ti delegittima proprio urbi e torbi, cioè pubblicamente, e poi sei chiamato per un no di un altro allenatore, in questo caso nella fattispecie di Antonio Conte, a continuare ad allenare con la supervisione appunto del presidente stesso?
Io su questo dissento da questi giochini che sta facendo la società, perché hanno delegittimato l'allenatore con non multando Simeone quando ha fatto quel gesto poco opportuno verso Simeone. Tant'è vero che poi la partita successiva si è sentito in diritto di farlo anche Politano, no? Di contestare. Quindi delegittimato l'allenatore, poi adesso gli dicono stai a tempo, devi vincere queste partite, ma purtroppo l'allenatore non va in campo, non può dare, lui Non credo che faccia le formazioni quando fa, quando decide una formazione, la decide per perdere o per non vincere. E quindi sono i giocatori che vanno in campo. Quindi mi sembra ideale, via. Queste sono cose che fanno sempre quelli che non sono grandi competenti di calcio, che non hanno vissuto certe esperienze, e allora cercano di scaricare sugli altri responsabilità che non sono tutti dell'allenatore.
Sì, infatti approfondiremo anche questo tema, però nel frattempo voglio inviarle i saluti di Gilda, una nostra affezionata radioascoltatrice, che dice: un caloroso saluto al mitico mister Rivelino, che ho avuto il piacere di incontrare proprio ieri. Quindi insomma, mi faceva piacere girarle questo.
Grazie, la signora Gilda è una signora che dirige una trasmissione su Facebook, insomma, che poi si trasmette su Facebook, ecco, ci conosciamo, tanto per chiarire.
Sì.
Grazie mille.
E tra l'altro è nostra veramente affezionatissima amica di Marte Sport Live. Io vorrei lasciare la parola a te, Salvatore, se hai una domanda appunto per mister Rivellino.
Sì, mister, buonasera, grazie tutto. Io volevo
Buonasera.
Buonasera, volevo chiederle una cosa che mi incuriosisce di più, perché abbiamo parlato finora giustamente del rapporto che si è praticamente incrinato tra Gazzia e la società, ma a me quello che insomma in qualche modo incuriosisce di più, anche per certi aspetti preoccupa, è il rapporto che ha l'allenatore con la squadra, perché comunque insomma le ultime settimane ci hanno raccontato in vari episodi che praticamente tutto il tridente l'ha mandato a quel paese perché non ha condiviso le sostituzioni. A turno Quaraschelli, Osimhen e Politano si sono resi protagonisti di episodi simili. Ecco, allora io le chiedo come si gestisce un momento così difficile quando magari dei membri così importanti della squadra sembrano essere, come dire, abbastanza insofferenti, ecco, anche per la situazione.
Ma i calciatori si devono prendere anche la loro responsabilità, perché se l'allenatore è in difficoltà è anche per colpa loro, non è per colpa sua, perché anche loro hanno sbagliato in campo diverse occasioni per far vincere la partita. Qui non c'è nessuno che può buttare, lanciare la prima pietra in questa occasione. Io non è che voglio difendere Garcia, dico soltanto che Garcia si è trovato in una situazione di grandissima difficoltà, perché lui arrivava da un campionato, da un periodo che non conosceva assolutamente il calcio italiano e non conosceva soprattutto i calciatori di Napoli. Ma quando io dico non conosceva, non è che non sapeva il nome, in che ruolo giocava, non li conosce come carattere, come attitudini, come modo di porsi in campo, quindi ha avuto delle grandi difficoltà. Sì. Ed è venuto fuori il patatacchi, che è venuto fuori.
Mister, però, secondo lei, scusi se la interrompo, però proprio su questo punto, non è stato anche mister Rudy Garcia a non agevolare la nascita di un rapporto con i calciatori? Perché qualche dichiarazione potrebbe anche aver dato un po' fastidio alla squadra, tipo: non conosco il passato del Napoli, non ha mai nominato la stagione passata se non in un'occasione in cui ha nominato lo scudetto in maniera molto passeggera. Cioè, non è stato anche lui che forse non ha aiutato questo processo?
Sì, forse non l'ha aiutato, però io non posso giudicarlo, perché non sono mai stato nello spogliatoio del Napoli.
Certo,
perché per poter dare un giudizio preciso bisogna stare nello spogliatoio del Napoli, bisogna vedere che cosa ha detto, come si è posto con i giocatori. Logico, anch'io mi sono accorto che Cassier qualche volta con la stampa in dichiarazioni si è posto in maniera un po' altezzosa, insomma, un po' risentito. Però bisogna anche mettersi nei panni di questo signore, che è vero che guadagna tanti soldi, però i problemi e le ansie ce le ha, ce ne ha tante, e i problemi da risolvere ce ne ha tantissimi. E purtroppo nel Napoli l'allenatore è solo, in questo momento è solo, non ha nessuno che gli può dare una parola di conforto. Io parlo di un direttore sportivo competente che abbia vissuto queste esperienze, niente, non c'è niente, c'è soltanto la contestazione da parte di alcuni giocatori, e qui io non sono assolutamente d'accordo, e poi dirigenti nella società, questa è una società a conduzione monocratica, quindi non esistono dirigenti. Una volta con Fellaini c'erano 4-5 dirigenti, che quando succedevano di questi problemi, soprattutto con Maradona e cose, intervenivano e sanavano la situazione. Perché è logico che quando si crea un astio tra il presidente e l'allenatore, non c'è nessuno che può fare da cuscinetto, che può fare da intermediario, e quindi si va avanti sempre così a tentoni, con la speranza che si vinca la partita, che si sblocchi la situazione. Questo purtroppo, io dico che non è di facile soluzione, insomma, questa situazione, anche soprattutto poi adesso con l'infortunio di Osimhen. Sicuramente giocherà l'argentino Simeone,
sì.
e speriamo che valga la regola dell'ex, che faccia un gol.
Esattamente così, sì. Sì. Ci salutiamo con questa speranza, diciamo, con questa nota, sì, positiva, perché davvero l'analisi sul momento attuale del Napoli non lascia nessuno privo di responsabilità, come ha detto lei giustamente, a partire dalla società per poi arrivare all'allenatore e agli stessi calciatori. Occorre una presa di coscienza da parte di tutti e provare a invertire la rotta già da sabato prossimo. La ringraziamo, mister, sì, per essere
grazie
stato con
voi,
noi.
Grazie.
Grazie al mister Rosario Rivellino, davvero un signore dello sport e anche proprio nella vita, un professionista esemplare ed estremamente disponibile sempre. Torno da te, Salvatore, per un'ultima battuta.
Sì.
Insomma, momento complicato per il Napoli, che perde appunto anche Osimhen, però serve questo scatto d'orgoglio. Il Napoli, le caratteristiche per battere non solo il Verona, ma per provare a riacciuffare la vetta della Serie A, le ha.
Assolutamente, poi la classifica ci dice questo, è fondamentale poi per il Napoli in questo periodo, che magari il calendario glielo permette un po' di più, perché ha soltanto uno scontro diretto col Milan, deve spingere in questo mese. Chiaramente non sarà facile perché non c'è Osimhen, però le partite, insomma, non sono del grado di difficoltà massimo, perché appunto, a parte il Milan, le altre sfide sono con Verona, Salernitana ed Empoli,
sì,
insomma, in campionato c'è il doppio confronto con l'Union Berlino e il Champions League, quindi sono tutti impegni che, insomma, nel complesso, ecco, noi ci aspettiamo che il Napoli non dico magari che li vinca tutti considerando il periodo, ma almeno, insomma, 10 punti su 12 non sono lontani dalla realtà. Perché poi la cosa che va sottolineata è che al rientro della sosta di novembre il calendario sarà infernale, perché nel giro di 2 settimane si rientra con Atalanta, Juve, Real Madrid e Inter, quindi,
esatto,
cioè, sarà un calendario veramente congestionato. Lì io credo che avremo tutte le risposte su quello che può essere il Napoli di questa stagione, sia per quanto riguarda la Champions League che soprattutto per quanto riguarda il campionato, però in questo momento deve tenere duro. Come si fa? Io veramente non ne ho idea, perché la situazione è surreale a mio modo di vedere, perché delegittimare un allenatore da ogni parte, sia sul piano tecnico che sul piano, insomma, della fiducia della dirigenza, della proprietà, apre a una serie di spaccature che io davvero non so come possano essere sanate e come si possa garantire lo stesso livello di applicazione e di serenità che è, sì, necessario per affrontare una stagione così convulsa.
Esattamente così, Salvatore, ti ringraziamo per essere stato con noi, ti leggiamo sulla Gazzetta dello Sport.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Grazie a Salvatore Malfitano. Noi voliamo in pubblicità, ma ci stanno arrivando veramente tantissimi messaggi al 339-666-9990. Ogni volta che va in nazionale succede, ci dice Ciro, ovviamente si riferisce all'infortunio di Victor Osimhen. Giacomo dice: ma tanto non stava giocando bene, lo hanno già detto, ovviamente ironico e pungente. Silvia dice: nazionale uguale infortunio, un classico. Renata: chi scende in campo non è un problema, il problema è chi li dirige. Gianluca si appella quella alla sfortuna, dice c'è qualcuno che porta seccia, e Luciano invece sottolinea come capiti sempre in concomitanza con le partite con il Milan. Era accaduto anche l'anno scorso in occasione del doppio incontro a distanza di 3 giorni tra il campionato, persa quella partita per 0-4 al Maradona, veramente un qualcosa di allucinante, e poi appunto la partita di Champions. Insomma, diciamo che questo Milan è piuttosto fortunato, perché gli scontri con un Osimhen al 100% li riesce ad evitare per sua fortuna sempre. Continuate a scriverci al 339-666-9990. Qualche istante di pubblicità, torniamo da voi.
Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Marte Sport Live, tiro al bersaglio.
Ed eccoci qui, le 20:50 per quest'ultimo blocco in vostra compagnia con Marte Sport Live, tiro al bersaglio. Parleremo ovviamente ancora del Napoli privo di Osimhen. Vi abbiamo chiesto in apertura di trasmissione chi scegliereste al posto appunto di Osimhen, infortunato per 30-40 giorni, sarà fuori, quindi insomma fino alla prossima sosta per le nazionali difficilmente lo rivedremo in campo. Chi scegliereste tra appunto Simeone e Raspadori? Ci avete risposto in tantissimi. Vado a leggere un messaggio che ci è arrivato durante la pubblicità da parte di Massimo, che dice: solo panchina per Raspadori, ce lo conserviamo per ripetersi con la Juve, solo Simeone, ma si deve tagliare quei capelli. Quindi una nota anche di estetica da parte del nostro amico. Ma adesso tornando seri, che ridere non fa mai male, soprattutto in momenti in cui magari c'è qualche preoccupazione in più, torniamo seri a pensare a cosa potremmo vedere, che Napoli potremmo vedere in campo sabato contro il Verona, e lo facciamo con Nicola Mora, amatissimo ex calciatore azzurro. Ciao Nicola, bentornato su Marte.
Buonasera a tutti, grazie per l'invito.
E salutiamo anche Marcello Framondi, direttore di Napoli Zone.
Buonasera Manuela e buonasera a tutti i marziani.
Allora Nicola, il Napoli vive un momento complicato senza Victor Osimhen. Giro anche a te la domanda che ho posto ai nostri ascoltatori: su chi punteresti o su chi credi potrebbe puntare Garcia, subito Simeone o diciamo Raspadori, che ritroverebbe il suo ruolo naturale?
Sì, sicuramente sono due giocatori che hanno caratteristiche completamente diverse, quindi Garcia dovrà scegliere quale dei due utilizzare e in che maniera utilizzare. Abbiamo visto Raspadori trovarsi benissimo in quella posizione anche in nazionale, ma l'aveva fatto anche benissimo l'anno scorso quando sì, era stato impiegato proprio al posto di Osimhen, facendo anche ottimi risultati. Io credo che in questo momento Napoli abbia bisogno di punti di riferimento, abbia bisogno di persone che fanno salire la squadra, quindi se dovessi scegliere io sceglierei sicuramente Simeone, che è un giocatore che sa comunque attaccare la profondità, riempie l'area, è un uomo che in zona realizzativa, in zona gol, sa far valere, quindi credo che sia questa la soluzione che adotterei io. Io credo che il singolo in questo momento sia superfluo. Il Napoli deve ritrovare compattezza, deve ritrovare identità, deve ritrovare la vittoria soprattutto, che manca mai da troppo tempo e che sta facendo un po' il nervosismo non solamente l'ambiente ma anche secondo me gli stessi giocatori, che poi, come si vuol dire, quando le cose vengono storte continuano ad andare sempre più storte, quindi anche la perdita di Osimhen sicuramente non è sicuramente una cosa positiva.
No, piove un po' sul bagnato in casa Napoli. Marcello, vengo da te, insomma questa notizia turba ancora di più un ambiente che, come ricordava Nicola Mora qualche istante fa, è già abbastanza scontento dei risultati del Napoli ma soprattutto delle sue prestazioni.
Sì, un ambiente molto scontento, un momento difficilissimo per la recente storia del Napoli, o meno questo di inizio stagione. Rudy Garcia puntava sicuramente al proprio rilancio già con la gara col Verona, che viene già dopo una sosta, che sappiamo che Napoli storicamente dopo le soste nazionali è sempre un po' faticato. Perdere il suo miglior calciatore è sicuramente quanto di peggio si potesse aspettare, quindi il momento è veramente difficile sia per le due settimane appena trascorse, che conosciamo tutti, che ci hanno fatto trepidare non poco, e sarà molto molto complicato. Sicuramente Simeone e Raspadori sono delle soluzioni alternative, perché sono due centravanti che interpretano il ruolo in maniera totalmente diversa. Che alternative ci sono? Ora c'è da capire se ci sarà il gioco, perché questo è mancato al Napoli dell'ultimo mese. E il gioco ci può essere anche con la squadra di Simeone, c'è da capire se la squadra finalmente riuscirà a essere compatta tra le linee, cioè tutto quello che è mancato e di cui ci siamo lamentati in questo mese e mezzo.
Nicola, io torno da te perché tu hai una lunga carriera alle spalle come calciatore e vorrei chiederti proprio come fa un calciatore a provare fiducia nei confronti del proprio allenatore che è stato delegittimato pubblicamente dal presidente societario.
Ma io credo che il giocatore debba fare il professionista, già di quello che si legge o si viene detto dal proprio presidente ci rimane uno spogliatoio da tenere unito, l'unità di intenti e la professionalità degli stessi giocatori. Credo che un giocatore vada in campo sempre per dare il massimo al di là di quello che poi si dice fuori, e quindi non ho mai creduto a giocatori che non seguono il proprio allenatore. Magari ci sono state situazioni dove mi è capitato anche a me in carriera, che come credo che stia capitando a Napoli, di non avere magari, di non essere sulla stessa lunghezza d'onda e di visioni. García ha voluto giocare un po' più diretto, con un po' meno palleggio, una pressione meno alta, una costruzione un po' meno articolata dal basso, e credo che questa squadra non si sia ritrovata in queste caratteristiche. Piano piano, magari anche con i mancati risultati, qualcosa si sta intravedendo, si era intravisto con Bologna e Udinese facendo, e anche in parte con Real Madrid, facendo pensare che la strada fosse stata ritrovata e rimboccata nella maniera giusta. Il capitombolo con la Fiorentina ha di nuovo accentuato tutti i pezzi, però credo che i giocatori rimangano giocatori forti, rimangano giocatori dalle grandissime qualità umane che tengono sicuramente a questa maglia, sono dei campioni d'Italia e devono sicuramente difendere ancora il titolo più lungo possibile, perché è vero che la distanza dalla vetta è tanta, ma c'è ancora tantissime partite, tantissimi scontri diretti ancora da giocare, il campionato è lunghissimo, e quindi credo che con una crescente condizione atletica, e speriamo Napoli possa ritrovare con qualche risultato positivo e con qualche tranquillità in più, si raddrizzare la barra, perché ripeto, Napoli era una squadra forte, secondo me, al di là di tutte le incertezze che ha mostrato e palesato in questo inizio di campionato, io la ritengo ancora una squadra capace di poter lottare per le primissime posizioni.
Napoli squadra forte, dice appunto Nicola Mora, quindi Marcello, può ambire a molto di più che al quinto posto, che è la posizione in classifica attualmente occupata dagli azzurri. Secondo te da che cosa può arrivare la chiave di volta del Napoli di Rudy García, o meglio, tu sei fiducioso che possa arrivare, o pensi che l'unica soluzione sarebbe stata quella dell'esonero di García?
Allora, ci sono due aspetti secondo me su cui il Napoli per svoltare in questa stagione deve lavorare. Uno è psicologico, che naturalmente, come Nicola sicuramente potrà confermare, uno spogliatoio è comunque destabilizzato da quello che è avvenuto in questi 15 giorni. Quindi c'è uno spogliatoio, un gruppo che va ricompatto, e su questo credo che l'ha detto anche De Laurentiis nell'incontro con i calciatori.
Marcello, ci sei?
Sì.
Ok, recuperiamo subito Nicola Mora. Ok, vai avanti Marcello, grazie.
Allora, dicevo, lo spogliatoio deve ritornare a fare gruppo, e su questo lo ha detto anche De Laurentiis da quello che è trapelato rispetto all'incontro con la squadra. Ricordato al gruppo che sono i campioni d'Italia, sono quelli che fino a due mesi fa hanno vinto tutto ciò che poteva vincere quella squadra. E su questo sicuramente forse è la parte più facile. Sulla parte del tecnico, se il tecnico è rimasto comunque seduto sulla panchina, forse perché ci chiede ancora, però ci aspettiamo un cambio di volta nella gestione della partita, dei cambi del gioco, perché di fatto sotto gli occhi di tutti è mancato quello, cioè l'allenatore ha voluto cercare di imprimere il proprio modo di giocare una squadra che era un giocattolo perfetto, non c'è riuscito perché i risultati sono sotto gli occhi di tutti, la squadra non risponde a quel tipo di gioco per caratteristiche, per anche abitudine, perché ormai siamo anche noi stessi abituati a un Napoli che ha una gestione della palla per gran parte del tempo e non abituato a una squadra che invece è larga nei reparti e butta la palla avanti verso il centravanti. Quindi l'identità della squadra è questa, l'allenatore lo deve capire e cercare di gestirla in questo modo, senza fare più riferimento a Napoli Spalletti, che ho detto non certo, dobbiamo, l'ha detto certo. Anche il capitano, però le caratteristiche di questa squadra sono queste, cioè prima il miglior gioco avendo possesso palla tra la sua, facendo girare parecchio la palla, non esagerare nelle verticalizzazioni ossessive, cioè verticalizzare sempre, ma gestirla, e quando l'ha fatto anche durante questo inizio campionato, infatti i risultati si sono visti, anche con Real Madrid, quando ha gestito più la palla, le caratteristiche tecniche di questa squadra sono emerse. Sa l'allenatore capire come far giocare la squadra,
vedremo.
Soprattutto indovinare i cambi, perché
sì, perché c'è stato qualche problemino in più di una partita da questo punto di vista. Marcello, ti ringraziamo per essere stato con noi, siamo arrivati alla conclusione della nostra ora, però voglio chiudere tra un istante con Nicola Mora. Ti ringraziamo per essere stato con noi, Marcello, ti leggiamo su Napoli Zone.
Grazie Emanuele, è sempre un piacere, e buona serata a tutti gli ascoltatori di Radio Marche.
Grazie a Marcello Framondi, direttore di Napoli Zone. Nicola, chiudo la puntata proprio con te. Verona, secondo te è l'ultima prova per Garcia, e poi soprattutto, ma non è che Garcia è stato un po', diciamo, considerato un capro espiatorio per tante cose che non sono andate, anche dal punto di vista dell'organizzazione societaria, dopo lo scudetto si è persa un po' la barra? Nicola è caduto. Eccoci qui. Sì.
No, io dicevo che secondo me non è capo espiatorio. Logicamente quest'annata è cominciata non nel miglior dei modi, con un ritiro fatto con tanti infortuni, il cambio di preparazione, l'attitudine a cambiare, diceva giustamente prima Marcello, diceva una squadra che non si è ritrovata nel gioco di Garcia, che voleva subito verticalizzazioni, meno possesso palla, invece una squadra che ha fatto del possesso palla e della gestione della partita la propria forza nello scorso campionato. Quindi c'è stato un cortocircuito fra quello che la squadra era abituata a fare da 2 anni rispetto a quello che voleva fare subito Garcia, e che la squadra non era pronta a recepirlo. Se poi ci mettiamo qualche infortunio di troppo durante il ritiro, la non condizione perfetta di alcuni giocatori chiave, vedi Anguissà, il doppio infortunio dei tesori, sì, e Mario Rui che ha avuto problemi e quindi è stato preferito Oliveira, che però ha qualità totalmente diverse rispetto a quelle di impostazione di Mario Rui. Io credo che siano stati tanti piccoli e corti circuiti che hanno portato alle difficoltà palesi che Napoli ha mostrato fino ad oggi. Ora, Verona è una partita importante, è sempre stata una partita difficile per noi in quella di Verona, viene addirittura dopo la sosta delle nazionali, che non è mai facile riprendere, perché Napoli ha tanti nazionali in giro che stanno giocando e giocheranno ancora, però credo, ripeto, che sia una partita importante, non decisiva sicuramente per Garcia, ma decisiva per la testa dei giocatori, perché qualora non ci fosse una vittoria e ci fosse un'altra prova opaca, più che Garcia il problema potrebbe diventare veramente la testa del giocatore, che non riesce più a riconoscersi in quello che era sempre stato abituato a fare, che non riesce a più fare, e quindi la crisi potrebbe veramente aprirsi e lasciare poi magari strascichi che Napoli in questo momento non ha bisogno. Quindi meglio non pensarci, non ci voglio nemmeno pensare. Speriamo che rientrino Osimhen a parte, tutti abili e arruolabili per poter giocare a Verona, e che Garcia possa scegliere non solamente gli 11 migliori, ma anche quei 5 che possono entrare, per far sì che a Verona cominci la nostra rincorsa alle vette della classifica con una grande vittoria.
Allora facciamo così, Nicola, speriamo di poterci risentire dopo Verona-Napoli per festeggiare e raccontare insieme una bella vittoria, ma non solo una vittoria bella, ma anche convincente, al termine di una prestazione importante da Napoli.
Esatto.
Ecco, ti ringraziamo per essere stato con noi, Nicola, e per la tua proverbiale disponibilità. Grazie.
Grazie a voi, sempre Forza Napoli. Buon
sempre.
Presidente.
Allora, siamo arrivati alla conclusione della nostra ora di Marte Sport Live Tiro al Bersaglio. Siete stati davvero in tantissimi questa sera a portarci il vostro contributo tramite appunto le vostre riflessioni, inviateci su WhatsApp. Io vi ringrazio Vincenzo Russo alla regia. L'appuntamento con lo sport torna domani 12:13 Forza Napoli sempre, con Gianluca Gifuni 13:14, Dario Sarnataro con Forza con Marte Sport Live, poi la sera nuovamente Marte Sport Live Tiro al Bersaglio con Francesco Marciano. Da Emanuela Castagli è tutto, buona serata, ciao.
Marte Sport Live Tiro al Bersaglio.